Eccoci ad una nuova puntata della Scienza per Tutti, la trasmissione dedicata alle esperienze pratiche in campo scientifico destinate al pubblico. Siamo in compagnia di Loris Ramponi, come sempre. Ciao Loris.
Salve a tutti.
Coordinatore dei gruppi scientifici del Museo di Scienze Naturali. La volta scorsa, dopo aver descritto le passeggiate scientifiche che hanno luogo al Castello di Brescia, ci avevi annunciato dei consigli.
Esatto, ma prima di tutto un saluto agli ascoltatori e ai curiosi della scienza. Allora, ricordiamo che le puntate precedenti intanto si possono riascoltare sul sito scienzagiovanissimi.it, così uno si riascolta queste passeggiate. Ne abbiamo parlato appunto nella puntata precedente: botanica, geologia, zoologia, astronomia. Sono queste appunto gli itinerari che si possono immaginare all'interno della fortezza cittadina. Però hanno anche lo scopo di invitare il pubblico a tornare la sera tra le mura del castello quando si svolgono le serate osservative al telescopio della specola cidnea.
E ci avevi ricordato che coloro che si avvicinano la prima volta al telescopio non riescono subito a vedere i dettagli degli oggetti celesti ingranditi dallo strumento.
Infatti nelle serate aperte al pubblico della specola e dell'osservatorio Serafino Zani ci rendiamo conto di queste difficoltà, e così per cercare di non deludere le aspettative dei neofiti del cielo abbiamo preparato dei consigli.
Dove si possono trovare? Sono scritti su delle dispense che distribuite al pubblico?
Beh, visto che queste serate hanno luogo in ambienti che devono essere al buio, i consigli sono registrati e si possono ascoltare durante l'osservazione al telescopio.
Ma l'operatore che guida il pubblico non potrebbe descrivere ogni volta questi consigli?
Beh, certamente, è quello che si fa sempre, ma come puoi immaginare, soprattutto quando il pubblico in coda al telescopio è numeroso, bisognerebbe ripetere più volte questi suggerimenti. Invece, se ognuno li ha già scaricati sul proprio cellulare, li può ascoltare quando vuole, quando si avvicina soprattutto al telescopio. Magari la prima volta li avrà già ascoltati anche a casa. Questi consigli si possono poi usare ovunque, in qualunque osservatorio.
E dove si possono trovare queste registrazioni?
Beh, naturalmente sono disponibili sempre sul sito scienzagiovanissimi.it nella pagina del calendario mensile, e i consigli sono circa una decina e sono dei brevi file in formato MP3.
E quindi come si fa? Se ad esempio sono davanti al telescopio e mi fanno vedere i crateri della Luna, devo ascoltare la registrazione dedicata al nostro satellite?
Sì, in pratica funziona proprio così. A seconda di quello che sto osservando ascolterò la registrazione corrispondente. Ovviamente c'è una registrazione dedicata alla Luna, il corpo celeste più luminoso. Poi ci sono le registrazioni che invece riguardano i pianeti, le stelle doppie, gli ammassi di stelle, le nebulose e le galassie.
Immagino che prima di tutto questi corpi celesti verranno individuati in cielo ad occhio nudo.
L'osservazione a semplice vista è sempre il primo passo. Non occorre indicare la posizione in cielo della Luna, naturalmente, ma però invece è necessario farlo per mostrare in quali punti si vedono gli eventuali pianeti della sera o gli altri corpi celesti che verranno puntati al telescopio.
Io sono pronta. Cominciamo dalla Luna?
Va bene, cominciamo dalla Luna. Il corpo celeste abbiamo detto più vicino, pertanto lo possiamo ingrandire maggiormente. La sua superficie è ricoperta da numerosi crateri che si vedono facilmente al telescopio. Le ombre prodotte dalle pareti dei crateri o dai rilievi lunari rendono più evidenti queste strutture. Infatti il punto più interessante da osservare è la linea del terminatore, cioè quella che divide la parte illuminata della Luna da quella in ombra.
Ma se sarà una serata di luna piena, non vedrò questa linea che separa la superficie illuminata da quella in ombra.
Il momento migliore per osservare la Luna è attorno alla fase del primo quarto, mentre quando c'è la luna piena la sua luminosità è così intensa che ci può anche dar fastidio mentre la osserviamo al telescopio, e quindi è anche il momento meno adatto per guardare la Luna.
Al telescopio si vedono numerosi crateri, non si potrebbero riconoscere, magari scoprire come si chiamano?
Beh, certamente, confrontando una mappa lunare con quello che si vede ingrandito all'oculare, si possono individuare i dettagli della superficie, ma un'attività di questo genere non si può fare se il pubblico è numeroso.
Quando invece si guardano le stelle sarà più facile far capire qual è l'oggetto che è stato inquadrato, ma una stella al telescopio come si vede? Appare più grande?
Allora, quando si punta una stella la si mette al centro del campo visivo dell'oculare e quindi ogni osservatore sarà in grado di localizzarla anche senza consultare la mappa celeste. Ma la stella non apparirà più grande, sarà sempre un punto luminoso.
Ma scusa, e allora a cosa serve il telescopio?
Per vederne sempre di più. Più è potente il telescopio, maggiore la sua apertura e il suo diametro, e maggiore il numero di stelle che si osservano. Con il telescopio possiamo individuare astri lontanissimi e quindi debolissimi. E proprio perché si osservano astri poco luminosi, è necessario aiutare i nostri occhi, quindi rimanere al buio, non ci vogliono altre luci attorno. Bisogna non perdere l'adattamento dell'occhio al buio.
Cioè, cosa vuoi dire?
Che quando siamo al buio le pupille si dilatano, così catturano meglio la poca luce che si vede, come quella delle stelle più deboli centrate con il telescopio. Ma se mentre siamo in attesa del nostro turno di osservazione continuiamo a guardare il display del nostro cellulare, perderemo l'adattamento al buio e le nostre pupille si restringeranno.
Insomma, durante le osservazioni astronomiche non bisogna fissare lo schermo dei cellulari o altre fonti luminose.
Infatti è quello che ricordano anche i nostri suggerimenti audio. Se non prestiamo attenzione a questi consigli, i deboli particolari visibili al telescopio si perdono. Ricordiamo che mentre guardiamo una stella, la sua luce ci appare tremolante a causa della turbolenza atmosferica.
Cioè del vento?
Allora, quando c'è vento l'effetto viene amplificato, ma comunque c'è sempre lo scintillio degli astri. Solo nello spazio, in assenza di atmosfera, non si vedrebbe questo effetto.
Quindi gli astronauti non vedono le stelle scintillare.
Esatto, in assenza di atmosfera le stelle non brillano. Lo scintillio delle stelle è dovuto al passaggio del raggio luminoso attraverso gli strati dell'atmosfera. I colori cangianti che si osservano al telescopio sono invece prodotti dal passaggio del raggio luminoso attraverso le componenti ottiche dello strumento.
Quindi al telescopio non vediamo il colore reale della stella.
Diciamo che il colore può essere sfalsato da questo fenomeno che in termine tecnico si chiama aberrazione cromatica.
Va bene, basta così allora. Passiamo a cose più semplici, nient'altro da aggiungere comunque sulle stelle?
Possiamo ricordare che durante le osservazioni stellari è interessante localizzare quante stelle appaiono nel campo visivo dello strumento, oltre a quella principale inquadrata dal telescopio.
Non c'è proprio alcun dettaglio delle stelle che il telescopio ci possa rivelare?
Ad esempio la loro natura binaria, o multipla se si tratta di una stella doppia, o di un sistema stellare che lega gravitazionalmente tra di loro più astri.
Insomma, le stelle possono essere doppie.
Ma anche triple, quadruple, via dicendo.
Quindi ad occhio nudo non si vedono due stelle vicine?
Se si osserva la stella al centro della coda dell'Orsa Maggiore, per esempio, si vede che accanto c'è una debole stellina. Ma questa coppia in realtà non è una doppia vera e propria. Non sono due stelle legate gravitazionalmente tra di loro. Queste si vedono anche a occhio nudo, eh? Ma osservando questo punto del cielo con un telescopio, si scopre che una delle due stelle è realmente doppia.
Insomma, è quello che accade quando si vede una luce lontana e avvicinandomi a quella fonte luminosa mi accorgo che la luce è formata da più punti luminosi. Mi vengono in mente per esempio i fari anteriori delle automobili. Fino a quando l'auto è lontana si vede una sola luce.
Direi che è un ottimo esempio. Quando l'automobile si avvicina distingui le due luci che prima vedevi come una sola. Il telescopio svolge la stessa funzione, ti avvicina agli astri, li vedi ingranditi e nel caso delle stelle doppie separati. Infatti maggiore il potere separatore del telescopio e più staccate, diciamo così, appariranno le due stelle nella visione all'oculare.
E nel caso delle stelle doppie non ci sono altri particolari che possono catturare l'attenzione degli osservatori?
C'è il colore delle singole stelle. A volte il contrasto di colore in una coppia di stelle rende spettacolari questi sistemi binari. Inoltre quando si guardano campi stellari si suggerisce all'osservatore di localizzare tutti gli astri che appaiono, ad esempio contandoli. In questo modo si potranno comparare le diverse osservazioni.
Quindi niente osservazioni frettolose?
No, anzi, ogni persona è invitata a dedicare almeno una ventina di secondi al proprio turno di osservazione.
E dopo la luna, le stelle e quelle doppie, dove puntiamo il telescopio?
Allora, i soggetti celesti più interessanti sono i pianeti, in particolare i cinque principali. Venere, Marte, Giove, Saturno, Mercurio, diciamo, è quello un po' più difficile da localizzare ed è sempre molto basso vicino al Sole. Direi che possiamo però occuparcene nella prossima puntata di queste osservazioni.
Bene, allora nell'attesa di scoprire che cosa ci rivelano al telescopio questi pianeti, diamo appuntamento ai nostri ascoltatori per una nuova puntata di Scienza per Tutti.
E ricordiamo che sulle pagine del sito scienzagiovanissimi.it si può riascoltare questa puntata e anche quelle precedenti. Allora arrivederci alla prossima occasione e giorni sereni.
Anche notti serene, così daremo un'occhiata al cielo. Alla prossima, Loris.
Saluti.